Ciao a tutti e bentornati a Tecnopills, la trasmissione di Alex Raccuglia, che poi sono io, del Network Runtime Radio, la trasmissione digitale, la trasmissione informatica, la trasmissione con le curiosità tecnologiche del Network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek di tutti noi. Andate su runtimeradio.it per scoprire quanto siamo belli. Detto questo, un abbraccione e facciamo partire la sigla. No, prima della sigla dobbiamo dire due o tre cose. Anzi no, facciamo partire la sigla, che sennò diventano troppo lunghe. Sigla!
Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del Network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Allora, io stavo per rinunciare a Tecnopills. Nel senso che non c'avevo più idee, non sapevo più cosa dire. E credo che qualche cosa si sia sentito nelle ultime puntate in cui praticamente parlavo del nulla in maniera anche abbastanza simpatica e in realtà neanche tanto simpatica e neanche poco coinvolgente, per cui ero lì per dire avevo un sacco di cose da dire ma non sapevo come veicolarle, cioè ero praticamente così sperduto nel mezzo del cammin di nostra vita, quando magicalmente apparì il Davide Gatti, che mi mandò questo messaggio vocale.
Ti faccio una domanda che sicuramente avrà una risposta e che non sarà utile magari per un episodio, ma potrebbe essere l'inizio di una storia. Stai approcciando l'intelligenza artificiale con gli strumenti a disposizione di Apple, che ti dà, diciamo, la confidenza che in questo momento una certa immagine è simile a un'altra immagine, con appunto dei gradi di confidenza per i quali tu con questi criteri ti aiutano a capire. Ma faccio la domanda provocatoria che ti sarà già venuta in mente, l'avrai già analizzata, ma lo stesso discorso si può fare anche con l'audio. Quindi metti caso che io memorizzo una decina dei miei tipici respiri, ansimi, muggiti e compagnia bella. Non è che questo algoritmo in qualche modo può essere utilizzato anche nel campo audio? O comunque, tu ci hai parlato dell'intelligenza artificiale applicata solo nel mondo della fotografia, in questo momento, immagini. Ma ci sono altre applicazioni pratiche oltre all'immagine, quindi audio piuttosto che riconoscimento parole, caratteri, lingue, altre cose di cui ci sono gli strumenti a disposizione e tu poi sei in grado di poterci fare qualcosa, e non strumenti che virtualmente sappiamo che ci sono, ma di cui non puoi però farne uso perché Apple mette a disposizione solo l'intelligenza artificiale per riconoscere le immagini. Lo so, secondo me potresti estendere un po', ampliare questo discorso che ha suscitato secondo me un certo interesse.
Ora, io credo che dobbiamo tutti ringraziare il Davide Gatti per il messaggio vocale, perché di sì, perché così mi ha dato l'occasione per raccontarvi un paio di cose. Alziamoci tutti in piedi e facciamo un applausone a Davide Gatti. Bravo gatto, viva gatto, eccetera, 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 eccetera. La risposta semplicemente potrebbe essere rinchiusa in quello che segue. Sì, con due asterischi. Però siccome sono una persona prolissa, ipertrofica, qualsiasi cosa possa significare, e antropologica, idem, voglio raccontarvi un pochettino la rava alla fava, the raven, the fave, così A, allungo il brodo, e B, vi racconto delle cose che ho imparato. Per cui facciamo partire questo bellissimo capitoletto sull'intelligenza artificiale, via! Allora, le cose sono un pochettino complicate. Per parlarvi di intelligenza artificiale e riconoscimento dell'audio, devo parlarvi ancora una volta di reti neurali a convoluzione, o convolutive, non so come l'abbiano tradotto in italiano. In inglese è convolutional neural network. Poi non so come l'hanno tradotto, ma francamente ce ne frega anche poco. Immagino che nessuno di voi andrà in questo istante su Wikipedia per sentire come si traduce o come si pronuncia, ok? Va bene così, dai. Allora, che cosa sono le reti neurali a convoluzione? Le reti neurali a convoluzione sono una genialata che è stata inventata per facilitare il riconoscimento delle immagini. E tutti voi adesso potreste urlare: Raccuglia, Raccuglia, coglione, abbiamo chiesto il suono, non le immagini. Lo so, ma se vi racconto questa cosa per le immagini, poi dopo capite anche come funziona per il suono, va bene?
Porco due, va bene, ma però fa in fretta, non c'ho tempo da perdere.
Qualcuno un giorno mi si parerà davanti dicendo: Raccuglia, c'hai 46 anni, le vocine no, non c'è più, cioè non sei uno youtuber di 12 anni. Lo so, non sono un youtuber di 12 anni, non sono neanche uno youtuber, non ho neanche 12 anni, anche se mentalmente qualche volta il dubbio mi viene, però vabbè, vediamo di quagliare. Allora, nei tempi andati, e facciamo finta di qualche decennio fa, quando la potenza computazionale delle macchine, soprattutto delle macchine portatili, penso ai iPad della Newton o quelli Pocket OS, ve lo ricordate queste robe qui? Tutti questi pad portatili che avrebbero dovuto essere degli organizer, ma erano delle cagate infami. Ecco, a quei tempi la potenza computazionale era quello che era e tendenzialmente non c'era la possibilità di inventarsi cose molto complicate, per cui quando si doveva fare il riconoscimento della scrittura non è che si scriveva e magicamente tutto veniva riconosciuto. C'era un paddettino in basso, un quadratino in cui bisognava fare dei simboli, la maggior parte dei quali erano molto simili alle lettere dell'alfabeto maiuscole, però in alcuni casi c'erano dei simboli che non erano proprio uguali alle lettere, c'era una sorta di, come dire, di abbreviazione. Perché? Perché il riconoscimento della scrittura non poteva andare molto, molto per la quale. Un esempio di utilizzo di reti neurali, che non so se sapete come funzionano, sono essenzialmente un sacco di cazzilli collegati tra loro. Detto così, allora, chi capisce qualcosa di reti neurali oggi dovrà tapparsi il naso, le orecchie e anche il buco del beep. Però vabbè, facciamo così, facciamo finta che mi seguiate, perché cerco di semplificare, voglio fare il Piero Angela della situazione, ovviamente senza avere lo standing dell'Angela e neanche del figlio, ok? Allora, se noi ipotizzassimo di utilizzare una rete neurale a tre livelli per il riconoscimento dei numeri, cioè da 0 a 9, di una matrice di 28x28 pixel, dovremmo costruirci una funzione che di volta in volta analizza tipo 17.000, se non sbaglio, o 12.000, forse 12.000, ecco, 12.000 operazioni matematiche polinomiali, che oggi uno potrebbe dire, cazzo me ne frega, c'ho un Pentium 59. È bella l'idea di avere il Pentium 59. Allora era un pochettino complicato, soprattutto con dei device mobili che lavorano a 16 bit, fondamentalmente era tanta roba. E questa roba qui essenzialmente prende ogni singolo pixel, 28x28 pixel, non so cosa faccia, ognuno di questi pixel, valuta se è acceso o spento perché il penino ci ha disegnato sopra, e a questo punto costruisce una sorta di rete neurale. La cosa è un po' complicata e diciamo che funzionava un po' a cazzo per riconoscere le lettere e i numeri con l'alfabeto ben distinto, e anche tenendo traccia anche dal punto di partenza, cioè non si poteva disegnare la lettera A come si voleva, bisognava per forza partire dall'angolo in basso a sinistra, poi andare su e poi tornare giù, ok, per fare la lettera A, eccetera 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 eccetera, e questo dava una sorta di buon riconoscimento, ma il riconoscimento essenzialmente dipendeva da noi, che dovevamo imparare a scrivere decentemente e velocemente in quel quadratino. Tutto questo ha funzionato, sì, nel limite del sì, questa roba qua potrebbe funzionare, ma sa Dio, per adesso come adesso va un po' come vuole andare lei, finché è arrivata la necessità essenzialmente di effettivamente di riconoscere cosa ci stava dentro un'immagine. E lì, qualche decennio fa, perché poi il problema è che la teoria arriva prima, poi la pratica ci vuole un sacco di tempo per metterla in pratica, perché magari la teoria prevede dei calcoli talmente complicati, talmente onerosi, che i computer di una certa era non ce la fanno, c'è bisogno di un passaggio generazionale o due. Insomma, l'idea è stata quella di creare delle convoluzioni delle immagini. Allora, che cosa vuol dire la convoluzione dell'immagine? Anche in questo caso non voglio parlare di convoluzione a lungo, credo di averne parlato circa un annetto fa su una puntata in cui parlavo dell'elaborazione delle immagini, ma oggi voglio andare un pochettino più all'acqua di rose. Ora, adesso, per parlare di convoluzione, la filosofia è quella di essenzialmente trovare dei simboli all'interno dell'immagine. Ovvio che non stiamo parlando di simboli massonici cose del genere, di trovare delle sorte di micro strutture all'interno dell'immagine. Come si fa? Adesso non sto qui a raccontarvi, però facciamo un esempio pratico. Allora, chiudete gli occhi, e se siete con gli occhi chiusi o al buio chiudeteli ancora di più, e immaginatevi una griglia di 3x3. Avete presente il tris, dove ci sono le x e i cerchietti? Ecco, stavolta prendiamo questa griglia di 3x3 e immaginavo di avere soltanto questi 3x3 pixel accesi o spenti, ok? Con questa griglia di 3x3 si possono effettivamente creare 2 alla nona 512 simboli. Però vabbè, adesso non, perché ci sono tutte le combinazioni di acceso e spento di ogni singolo pixel. Però adesso cerchiamoci delle cose un pochino più semplici. Immaginiamoci il segno più. Ora, se noi immaginiamo questa griglia come la tastiera del nostro telefono, dove c'è lo 0 in basso ce lo dimentichiamo, poi c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Ecco, se abbiamo questa griglia qui, se vogliamo fare il segno più, dobbiamo fare fondamentalmente accendere i pixel della linea centrale e i pixel della linea verticale, così abbiamo il segno più. Se vogliamo fare la X, dobbiamo fare una sorta di le due linee diagonali. Se vogliamo fare il tondo, in realtà, praticamente dobbiamo accendere il pixel centrale in alto, il pixel centrale in basso, il pixel centrale a sinistra, il pixel centrale a destra, ok? E così possiamo fare le linee verticali, le linee orizzontali, eccetera, eccetera, eccetera. Immaginiamo di cercare il segno più. Ovvio che nella nostra immagine di partenza, qualunque sia l'immagine di partenza, non avremo mai il segno più con i pixel accesi e spenti. Dovremmo ingrandire l'immagine, guardare tutte le griglie possibili di 3x3 pixel e vedere se c'è sto segno più. La realtà è che con la convoluzione si trovano delle cose che possono assomigliare vagamente al segno più. Per qualche motivo nell'immagine c'è un gruppo di 3x3 pixel in cui quelli centrali, la linea centrale, la linea verticale, la linea centrale e orizzontale sono leggermente più scuri degli altri, e allora fondamentalmente si ha una sorta di accensione. Non vuol dire che c'è, oh, c'è il più, c'è un po' di più. Cioè, questo simbolo è un pochettino ricercato. Ora, immaginiamo allora a questo punto di dire, prendiamo tutti più dell'immagine. Prendiamo la nostra immagine, la riduciamo di dimensione perché sennò è troppo grossa, di solito si fa una dimensione tipo 300x300 pixel, e si cercano tutti i gruppi, proprio prendendo tutti 3x3 pixel, ma non andando i primi 3, poi dopo i secondi 3, poi dopo si prendono tutti i primi 3, poi si sposta a destra di uno, poi a destra di uno, poi a destra di uno, e si guarda quanto di questo simbolo che stiamo cercando c'è. E questo valore che va da 0 a 1, cioè come da 0 a 100%. 100% vuol dire che abbiamo tutti i pixel del più, del segno più accesi, e quelli che non sono del segno più spenti, e il segno 0 quando sono tutti a 0. Però in certi casi, diciamo, possiamo avere questo sorta di segno più, trovarlo e trovarlo un pochettino. E facciamo così per tutti i segni più di tutti i pixel dell'immagine, ok? E a questo punto questi più, questa mappa dei più che troviamo, questa mappa dei simboli, la diamo in pasto a, questa volta sì, a una rete neurale che fa le sue elaborazioni, eccetera, 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 eccetera. Ma non fa l'elaborazione sui pixel dell'immagine, ma sui simboli che abbiamo cercato, sui simboli più. Stessa cosa la facciamo col segno meno, oppure con la linea verticale, o con la X, o col cerchietto, e con tanti altri simboli, ok? In pratica facciamo la conversione dell'immagine, la convoluzione dell'immagine, che vogliamo, questa sorta di alfabeto che abbiamo, e praticamente ci costruiamo tante reti neurali, quanti sono questi pattern, e alla fine, fondamentalmente, questa rete neurale, come tutte le reti neurali, attraverso il passaggio di diversi strati, arriverà a un certo punto a dire qualcosa. Che cosa? Per adesso non lo sappiamo. Cosa abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo preso l'immagine, l'abbiamo moltiplicata tante volte quanti sono i simboli che vogliamo cercare, e abbiamo praticamente costruito la mappa dei simboli che costituiscono le immagini, per di tutte le copie dell'immagine, e poi sulla base di queste copie dell'immagine abbiamo costruito una rete neurale, che per adesso è una rete neurale senza nessun vincolo, cioè la rete neurale non fa niente. Arriva il momento del fare il training, ok? Ma prima di fare il training, un pizzico di pubblicità. Lo so, non avrei dovuto dire pubblicità, ma in realtà mi era arrivato un acquisto, volevo rispondere a vedere che cosa hanno comprato. Sono stati abbastanza pitocchi, hanno preso soltanto un diet. Vabbè, fa niente, via, chiude. Adesso sappiamo che possiamo costruire un'immagine e suddividerla con i suoi simbolini. E uno potrebbe dire, sì vabbè, ma adesso, come adesso, hai soltanto aumentato il casino, non hai risolto niente. Ma è vero, è vero, è vero, è vero. Però adesso supponiamo di voler costruire una rete neurale convolutiva che faccia riconoscimento di cose, nel senso, io mi pongo come obiettivo di riconoscere quello che ho davanti a me, un semaforo, un albero, un'automobile, ok? Tre cose relativamente diverse tra loro, immagino. Cosa faccio? Come al solito io preparo 100 foto del semaforo, 100 foto di questo albero, non 100 volte la stessa foto, naturalmente, in angoli diversi, eccetera, eccetera, e 100 foto dell'automobile. E a questo punto comincio a dare in pasto questa informazione alla rete neurale. La rete neurale prende l'immagine, la prima immagine che gli passo dentro, il semaforo, ok? La suddivide, la duplica in tante immagini, e poi fa la convoluzione con tutti i vari simboli, il più, il meno, il per, il cazzi e mazzi, eccetera, eccetera, ok? Fatto questa suddivisione di simboli, comincia a fare il training, nel senso, questa roba qui che cos'è? Perché inizialmente le reti neurali partono con dei valori casuali. Una volta a questo punto arrivata, gli dai in pasto il semaforo, gli dice, è una macchina! E tu gli dici, no, coglione. Cioè, la macchina, il sistema di machine learning in automatico dice, no, coglione. È un semaforo.
Scusa, scusa, scusa. Allora cambio qualcosa.
Il come si cambia qualcosa è una cosa complicatissima, fa parte della ricerca, e perché essenzialmente non è che cambia le cose a cazzo, cerca di cambiare in modo tale da avvicinarsi sempre di più al risultato definitivo. Riproviamo. Questo è un altro semaforo. Che cos'è?
È un'automobile!
E tu dici, no, testina di cavolo, non è un'automobile, è il semaforo.
Ah, sì, scusa, scusa.
Gli dà un altro semaforo, lei cambia i suoi parametri. Cos'è?
È un semaforo!
Brava, brava! Oh, finalmente ci siamo. Poi gli dà un altro semaforo.
È un albero!
No, testa di minchia! Non è un albero, testa di minchia di una rete neurale. E si va avanti così. Questa roba qui è molto complicata perché deve cambiare decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di parametri ogni volta. Però è una cosa che con il computer odierno si fa relativamente velocemente. Insomma, dopo un po' di iterazioni, un po' di prove, eccetera, 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 la rete neurale essenzialmente cosa fa? Riesce a capire che quello è un semaforo, quello è un albero e quello è un'automobile. E voi potreste dire, c'è bisogno di una rete neurale per riconoscerli. Che cosa fa? Essenzialmente la rete neurale trova delle cose, questi simbolini, il piuino, il menino, il cerchiolino, che sono gruppi di 3x3 pixel, e trova queste corrispondenze all'interno dell'immagine. E voi potreste dire, come le trova? Le trova essenzialmente, noi non le vediamo a occhio nudo, ma se noi facciamo la convoluzione le vedremmo. Per farvi capire, la convoluzione è quella cosa che vi permette di fare il filtro che trova i contorni delle immagini. Figo fino adesso, no? Uno vede queste cose e diciamo che trova un pochettino più di senso in quello che c'è nell'immagine, perché essenzialmente il computer può vedere delle cose che noi non vediamo a occhio nudo, se non ci vengono belle amplificate. Ecco, per quanto concerne le reti neurali, essenzialmente, se noi gli diamo in pasto 100 semafori, 100 volte il semaforo, le reti neurali a un certo punto scopriranno che cosa hanno in comune a livello di questi simbolini di più, meno, per, diviso, questi simbolini 3x3, tutte queste immagini, troverà dei pattern che noi non vediamo a occhio nudo, ma il computer sì, cioè noi vediamo l'insieme nel suo insieme, per come funziona il nostro cervello le cose sono molto più complesse, però dal punto di vista delle reti neurali, cioè nel senso il computer troverà questi simbolini delle ripetizioni, delle posizioni tali per cui essenzialmente scopriremo che, cioè, l'intelligenza artificiale scopre che l'albero ha certe ripetizioni di questi simboli e la macchina no, e il semaforo no, e lo stesso valga per il semaforo, lo stesso valga per l'automobile. Ok, uno potrebbe dire sì, ok, però effettivamente semaforo è diverso da un'automobile e da un albero. Sì. Allora facciamo un altro discorso, facciamo una intelligenza artificiale che riconosca i volti. Mettiamo le foto dei grandi fichi di Runtime e i quattro cavalieri dell'Apocalisse: Alex Raccuglia, Roberto Marin, Davide Gatti e Francesco Tucci. 20 foto di Raccuglia, 20 foto di Tucci, 20 foto di Marin e 20 foto di Gatti, ok? E le diamo in pasto. Ora, ovvio che c'è più somiglianza tra Raccuglia e Gatti e Marin e Tucci rispetto a un'automobile e un semaforo. Sia ben chiaro, no? Cioè, lì sono cose diverse. Comunque l'intelligenza artificiale è furba, perché a questo punto trova delle similitudini, comunque, tra tutte le foto di Raccuglia, che non trova tra tutte le foto di Gatti, tra tutte le foto di Marin, tra tutte le foto di Tucci. Questa roba è già più interessante, no? Sempre andando a partire da quei simbolini lì. Quello che si vede, e con tutti i livelli dell'intelligenza artificiale, è che a un certo punto, per come sono strutturate le cose, l'intelligenza artificiale a un certo punto si costruisce in maniera molto matematica, cioè poi uno deve anche pensare come vengono visualizzate, perché internamente sono solo dei numeri, però è un po' come se si costruisce una sorta di database di facce. Interessante sta cosa, no? E all'interno di un database di facce, essenzialmente dice, una faccia è costituita da una fronte, i capelli, gli orecchi, gli occhi, il naso, la bocca, le labbra, sopracciglia, le guance, il mento, i cazzi e mazzi, tutte queste cose qui che ci sono nell'immagine, no? Per cui si costruisce anche internamente, in maniera autonoma e automatica, un database di orecchie, un database di occhi, un database di nasi, un database di labbra. Cioè, questa roba qua è interessante. E in pratica, quando deve capire se una persona è Raccuglia, o Tucci, o Marin, o Gatti, essenzialmente guarda e sa che Raccuglia è costituito da un labbro, dai labbra, e queste labbra sono costituite dal 10% dal labbro A, dal 15% dal labbro B, dal 3% dal labbro C, eccetera, 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 come database di labbra. È più complicato di così, ma ve la racconto un po' all'acqua di rose perché così vi fate un'idea. Per cui è un po' come se noi andassimo a scomporre una persona nelle sue componenti e ogni componente venisse fatta come media pesata di tante subcomponenti. Se tu hai un database di 100 occhi, praticamente quando arriva una fotografia capisci da quale percentuale di ogni singolo occhio di database, e a questo punto sul pattern di queste percentuali va a ricercarsi qual è l'occhio che si avvicina di più. Noi sappiamo che statisticamente 30% di occhio A, 20% di occhio B, 10% di occhio C e 40% di occhio D. Ecco, se noi tiriamo dentro un'immagine in cui c'è un occhio e le percentuali sono molto simili, allora dico, questo occhio è probabilmente un occhio di raccuglia. E stessa cosa si compone per tutte le parti dell'immagine. Come si fa a fare l'occhio a questo punto, partendo dai simbolini? Ecco, essenzialmente, per come sono strutturate le reti neurali, l'occhio poi viene l'occhio, l'orecchio, tutte queste singole parti che abbiamo, vengono scomposte in tanti simboli, a dimensione sempre minore, fino ad arrivare a questi simbolini di 3x3 pixel, ai piuini, ai perini, ai menini, ai cerchiolini. I menini sono bellissimi, eh? Menini è, per definizione è un meno costituito dai 3 pixel centrali di una griglia di 3x3. Sapevatelo. Figa sta cosa qua. Per cui, cioè, in qualche modo il fatto di aver scomposto l'immagine nelle sue parti convolutive, cioè con tutti questi sottosimboli, ci ha dato una sorta di alfabeto, anzi di una serie, che ci consente di costruire un'immagine come somma dei suoi simboli. E se facciamo una somma dei suoi simboli, una somma pesata dei suoi simboli, insomma, cioè un polinomio di valori che rappresentano quanta percentuale di ogni simbolo prendere, a questo punto abbiamo una sorta di struttura matematica che definisce l'immagine. Sulla base di questi simboli possiamo andare a costruire simboli sempre più grandi fino ad arrivare a parti dell'immagine come l'occhio, come la bocca, come l'orecchio, e alla fine i volti, e infine il riconoscimento del volto. Ok? E voi potreste dire, raccuglia, tutta questa cosa è molto divertente, ma noi volevamo parlare di suoni, o no? Sì, lo so, però ci vuole un minimo di persistenza, ok? E dato che siamo persistenti, altro spottone! Ho deciso che vi metto gli spot al posto delle musiche perché non ho voglia di pensare alle musiche, ok? Poi dopo, prima o poi, farò delle cose migliori, sarò una persona migliore. Tanto poi, ragazzi, a gennaio, a febbraio, gli investimenti pubblicitari sono zero, per cui non vi beccate le pubblicità. È soltanto così per segnare la fine di un segmento e l'inizio dell'altro. Stavano dicendo, tu devi riconoscere i suoni, non le immagini. Ok, va bene. Però dobbiamo fare un altro esempio ancora. Ora abbiamo fatto costruito un'intelligenza artificiale che riconosce automobili, semafori e alberi. Se avete presente i prova che non sei un robot di Google che ti fa queste cose qua. Ecco, questa è la base di partenza. Abbiamo fatto un'intelligenza artificiale che riconosce i volti dei quattro cavalieri della Podcalisse, che sono un po' più simili tra loro di automobili, alberi e semafori. Però adesso, prima di arrivare al livello successivo, c'è un camion che sta entrando in senso vietato in maniera preponderante, ucciderà qualcuno, vabbè. Prima di andare avanti, facciamo un'altra intelligenza artificiale, questa è più stronza, ma serve anche questa. Facciamo un'intelligenza artificiale che riconosce i cazzi.
Da architetto te lo sconsiglio.
Sì, i peni. Mettiamo caso che abbiamo un database di peni di grandi attori porno della storia. Sì, lo sto dicendo veramente. E vogliamo fare un'intelligenza artificiale che ne riconosca. Cioè, presa, fatto una foto di questo cazzo, a chi appartiene a questo cazzo? Adesso, se voi chiedete una donzella, la donzella dirà: sì, non ci sono due cazzi uguali, ogni cazzo ha i suoi cazzi. Però facciamo un po' di pensiero laterale. Essenzialmente, noi maschietti, nonostante siamo molto interessanti ai nostri piselli, perché ci servono a varie cose, essenzialmente, cioè, se noi vediamo 10 foto di 10 cazzi diversi, sì, sono diversi tra loro, ovviamente, ma, cavoli, non c'è la stessa diversità che c'è tra un'automobile, un semaforo, un albero, o la stessa diversità tra i quattro volti dei quattro cavalieri della Podcalisse. Si assomigliano di più i cazzi, no? E a questo punto la nostra intelligenza artificiale va in crisi. Ma figuriamoci se l'intelligenza artificiale riconosce i cazzi. Magari si potrebbe fare un'intelligenza artificiale che riconosce un cazzo, lo differenzia da una salsiccia. Oh, salsiccia! O da un hot dog, o da un bastoncino. Ma non da un altro cazzo, sono troppo simili. E invece no, perché l'intelligenza artificiale, convolutiva per come è strutturata, va a beccarsi anche le piccole differenze. Ma proprio piccole. Dice, questo cazzo, questa particolare neo, micro neo, che non lo vedi a occhio nudo, questo ce l'ha soltanto il cazzo di X, ok? Il famoso cazzo di X. Ed è forte sta cosa qui, perché a questo punto possiamo fare training di intelligenza artificiale. Sì, io ti ho fatto passare, ma muove un po' il culo, ecco, è diventato giallissimo, vabbè. Possiamo fare un'intelligenza artificiale che becca anche queste minime differenze, che noi non vediamo a occhio nudo. Perché? Perché noi siamo noi, perché noi siamo un pochettino più semplificati nella vita, cioè siamo intelligentissimi. Ma siamo intelligentissimi noi, siamo molto più intelligenti di una macchina, però abbiamo dei limiti. Il computer no, se gliene fregano altamente. Se vedono una differenza di uno 0,2%, ma la vedono, a questo punto, per qualche motivo, le intelligenze artificiali, cioè per qualche motivo, giustamente, le intelligenze artificiali convolutive vanno a beccare le differenze che noi non vediamo a occhio nudo perché ci sembrano troppo simili, però loro le vedono. Anche perché è ovvio che inizialmente i cazzi sono tutti uguali, e non sono tutti uguali perché... Ma ne abbiamo già parlato. Però subito dopo le piccole differenze vengono amplificate. Comunque vengono amplificate. Per cui quelle poche similitudini tra una foto e l'altra dello stesso cazzo vengono identificate. Per cui se si metterà una nuova foto di un nuovo cazzo, di uno di questi cazzi che sono nel database, ti dirà: "Au, secondo me è quel cazzo lì". Figo, no? Cioè, le reti neurali convolutive, in generale le reti neurali, ma quella convoluzione per la gestione delle immagini, riescono a beccarsi le piccole similitudini. E questo è un momento di grande gioia, grande gaudio e giubileo, non so come si dica, ok? Perché a questo punto possiamo andarci a beccare le piccole cose che caratterizzano una singola cosa, vengono evidenziate, vengono enfatizzate, e possiamo andare proprio a beccarle a colpo sicuro. Quello è il cazzo di X, ok? E adesso qualcuno potrebbe dire: raccuglia, è stato tutto bello, sta roba dei cazzi meravigliosa, non è neanche tanto meravigliosa, ma che senso ha il riconoscimento dei cazzi con il riconoscimento del suono? Le reti neurali convolutive hanno uno scopo. Lo scopo è quello di riconoscere qualcosa che sta all'interno di un'immagine, ma non solo, perché tutto quello che può essere rappresentato come un'immagine può essere utilizzato come dato di ingresso per una rete neurale convolutiva. E qui le cose dovrebbero un pochettino farvi brillare gli occhi. Aspetta, vuol dire che se io converto qualcosa in un'immagine posso utilizzare una rete neurale convolutiva per fare il riconoscimento? La risposta è sì. Ovviamente bisogna saper fare la conversione tra dati e immagine, ok? E come si fa? Ma con tanti dati diversi si può fare in tanti modi diversi. Con il suono è molto facile, uno non può prendere la forma d'onda perché la forma d'onda non funziona. Ma se noi prendiamo la forma d'onda e la trasformiamo dal dominio del tempo al dominio delle frequenze e guardiamo lo spettro delle frequenze, cosa che potete fare tranquillamente voi, prendete Audacity, che è un programma che io odio ma è gratuito, c'è su qualsiasi piattaforma, anche su Linux, così siete contenti con Linuxare del cazzo, tirate dentro un file audio in cui dite viva la figa, visto che abbiamo parlato di cazzi fino adesso, magari prendete questo viva la figa, fate la visualizzazione dello spettrogramma e vedrete essenzialmente un'immagine. Questa è l'immagine che può essere utilizzata come punto di partenza per il riconoscimento. E voi tutti dovreste dire: ma allora è già fatta sta roba? La risposta è praticamente sì, e anzi è super sì. Ma siccome mi sono già dilungato abbastanza, direi che per oggi questa puntata termina qui, e molto probabilmente già domani troverete la continuazione. Per cui bando alle ciance, un applauso a tutti gli amici di Runtime Radio e soprattutto a Alex Arcuglia, per cui ciaone e a domani!
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with producer.
Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.